Messaggero, L'Unità, La Stampa, Il Corriere della Sera, La Notte, La Gazzetta del Popolo, Il XX Secolo e poi Il Re.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radiazione, siamo in diretta adesso che sono le 9.30 di quest'oggi, lunedì 22 gennaio, e come sempre cominciamo la nostra rassegna stampa a partire dalle notizie di cronaca locale e poi ci sposteremo su quelle di carattere nazionale e internazionale. Per prima cosa, giusto per non dimenticarlo, ricordo il numero della radio che la scorsa volta non ho dato, ovvero il 380 47 16 299, se volete scriverci un messaggio suggerendoci notizie piuttosto che iniziative, piuttosto che critiche costruttive e quant'altro, oppure potete scriverci anche alla nostra pagina Facebook, a quella Twitter che adesso andrò ad aprire, e poi alla nostra mail che è sempre contaminati@radiazione.info. Detto questo, uno stacco musicale un po' in linea con il bel cielo che abbiamo qua fuori da Piazzetta Caduti della Resistenza, e poi cominciamo con la rassegna stampa.
Zucchero, ladri dappertutto, la forza deve proteggere la dolcezza, la dolcezza.
Homer.
In America, primo ottiene zucchero, poi ottieni potere, e dopo ottieni donne.
Homer. Homer, sveglia. Vorrei che la smettessi di sorvegliare questo stupidissimo zucchero, stai diventando paranoico.
Oh, è così? Lo credi davvero?
Hello!
Va bene, amico, dove ha preso lo zucchero per quel tè?
Lo ha guantato quando lei ha abbassato la guardia per un centesimo di secondo. E lo rifarei. Goodbye, sir.
Visto, Marge? Hai visto?
Homer, quando la finirai con questa storia pazzesca dello zucchero?
Mai! Mai, Marge! Non posso vivere una vita convenzionale come la tua. Io voglio tutto. Le discese ardite e le risalite stordite. La crema in mezzo. Certo, potrei offendere qualche naso dal sangue blu con il mio incedere vanitoso e il mio odore muschiato. Oh, io non sarò mai il prediletto dei cosiddetti padri della città che schioccano la lingua, si allisciano la barba e parlano di quello che deve essere fatto di questo Homer Simpson.
Senti, fa sparire questo zucchero, ok?
No!
Chi mangia patate, chi beve un bicchiere, chi solo d'estate, tutte le sere. Chi ha rotto con tutti, chi vince a Merano, chi cerca il petrolio.
Rieccoci le 9:36 minuti qui in diretta su radiazione.info, interrompendo appunto lo stacco musicale che peraltro io personalmente non riesco ad ascoltare causa problemi tecnici più che altro della sottoscritta e quindi incapacità tecnica appunto della conduttrice, ma vedo che i flussi insomma si muovono da quelli verdi a quelli gialli e rossi, quindi insomma voi dovreste sentire la musica normalmente, e questo insomma è l'importante. E come dicevo prima dello stacco musicale, cominciamo questa rassegna stampa di lunedì 22 gennaio 2018 a partire dalle notizie di cronaca locale. A parte il fatto che come sempre il lunedì mattina non ci riserva particolari novità, a maggior ragione poi dal territorio, ci sono insomma una serie di articoli che ci danno l'idea di matrimoni in calo e giovani che sarebbero insicuri tali da non sposarsi quasi più in chiesa, insomma chiamiamola insicurezza, che invece per fortuna insomma magari è un po' di buon senso. Ad ogni modo andiamo invece su notizie che riguardano il territorio, quelle che sono insomma le cosiddette grandi piuttosto che piccole opere. Siamo infatti a pagina 2 in primo piano qui sul Gazzettino e si tratta dell'idrovia Padova-Venezia, quindi un progetto che prevede il canale e la pista ciclabile per quella che è intitolata l'autostrada sull'acqua, che collegherebbe l'interporto e la laguna, e servono insomma la bellezza di 550 milioni di euro. Lo studio tecnico, si legge, illustra i dettagli dell'opera e quindi Padova-Venezia in bici, pista più lunga del Veneto. È vero, se ne parla da mezzo secolo, ma il nostro progetto ha concepito l'opera in modo completamente nuovo. Lo sapete che prevede la pista ciclabile più lunga del Veneto? A parlare qui è l'ingegnere Venturini, direttore tecnico dello studio Technical, mentre parla sfoglia un faldone di 115 pagine. È il progetto preliminare approvato dalla Regione Veneto per la realizzazione dell'idrovia Padova-Venezia, quindi un canale navigabile lungo 27,5 km, che collegherebbe l'interporto con la laguna attraversando i comuni di Saonara, Vigonovo, Fossò, Campo Nogara, Dolo e Mira. Sono già stati scavati i primi 10,5 km spezzati e sono già stati realizzati 13 ponti stradali, un ponte ferroviario e due conche di navigazione. I lavori, che risalgono appunto al 1977, o meglio appaltati nel 1977, si sono bloccati, qui si ricorda, dai primi anni 90. Venturini, che qui viene intervistato, è appunto il direttore tecnico di questa società veronese che qui viene definita leader nazionale nell'ambito delle opere idrauliche, e Technical appunto si è aggiudicata assieme al padovano Beta Studio l'appalto regionale per la progettazione di questa nuova cosiddetta autostrada sull'acqua. E quindi si parla di questo progetto completato lo scorso, anzi 2 anni fa, nel 2016, che prevede un costo per l'opera di circa 550 milioni di euro. Poi ben sappiamo che quando si tratta di costi iniziali, casualmente nel corso dei mesi e degli anni questi lievitano non poco. Comunque lui dice: speriamo che si arrivi il prima possibile alla progettazione definitiva e quindi alla realizzazione. Oltre alla regione, auspichiamo che anche il governo e l'Unione Europea finanzino quest'opera. E lui afferma poi che questa idrovia porterebbe diversi benefici, a partire dalla difesa idraulica, quindi in caso di piena del fiume Brenta le acque in eccesso sarebbero scaricate sull'idrovia, evitando pericolose esondazioni. E poi anche una parte della piena del fiume Bacchiglione potrebbe essere scaricata nell'idrovia e quindi nella laguna. Si parla anche di trasporto merci, e quindi dal giornalista viene chiesto che cosa prevede il progetto rispetto a questo aspetto, e anche qui si parla di stime, altro termine insomma che è particolarmente angusto. Quindi l'ingegnere dice: le nostre stime prevedono mediamente un'imbarcazione al giorno di quinta classe, cioè larga circa 11 metri e in grado di trasportare 100 container, significa 100 camion in meno ogni giorno sull'asse dell'autostrada A4, e navi che sarebbero compatibili con tutti i ponti già realizzati nella campagna padovana e veneziana. Poi, rispetto ad altre funzioni, si tratta anche di ambientale e turistica, quindi questo cosiddetto grande corridoio ecologico l'affiancamento appunto di zone alberate e zone di sosta. Qui poi appunto ci sono, cioè come dire, rispetto all'ampiezza di questo articolo che un pochino vi ho riassunto, c'è un piccolo pezzettino, come dire, che dà voce anche ad un'altra campana, ovvero si dice: sindaci e comitati padovani spingono per la realizzazione, mentre sulla sponda lagunare diversi ambientalisti temono un impatto negativo. Ebbene, a questi ambientalisti di fatto non viene data parola all'interno di questo articolo, ma di nuovo la parola va all'ingegnere, che afferma che rispetto al passato la qualità delle acque dei fiumi è migliorata, visto che il Veneto è dotato di sistemi fognari e di depurazione. Magari lo andiamo a dire anche a chi si è visto lo sversamento dei detersivi della Lanza proprio all'interno dei canali. Comunque, a parte questo, non c'è, lui dice, il pericolo di immissione di fosforo e azoto in laguna, anzi l'effetto sarebbe positivo perché l'idrovia porterebbe in laguna un contributo di acque dolci molto importante per l'ambiente, che tende invece a trasformarsi in un braccio di mare salato. E poi qui si ritorna sulla questione di tempi e soprattutto soldi, e quindi afferma che se i 550 milioni fossero disponibili tutti assieme, l'opera sarebbe realizzata in massimo 4 anni. Quindi ancora una volta, quando si parla di soldi, quando si parla di tempi e soprattutto quando si parla della parola stime, ben sappiamo che il passato, ma anche il recente passato e il presente, ci danno l'idea invece di costi che via via aumentano con l'aumentare invece dei cantieri e quant'altro. Qui poi si conclude dicendo che è impossibile parlare di stralci perché l'idrovia va fatta tutta insieme. E insomma, noi nel frattempo attendiamo anche un po' dei commenti da qualche altra campana. Qui c'è un altro piccolo articolo, sempre a pagina 2 del Gazzettino, rispetto a qualcuno insomma che è contrario, quindi tra pochissimo andiamo a leggere anche qui quali sono le posizioni, diciamo, dall'altra parte.
Freedom, item, meet him, where's your freedom? This one needs a brand new freedom. weed and the key. Weed and the key into life. Let's beat them. Weed them smartphones, don't beat them.
Borders, what's the stuff with that? Politics, what's the stuff with that? Police shots, what's the stuff with that? Identities, what's the stuff with that? Your privilege, what's the stuff with that? Broke people, what's the stuff with that? Broke people, what's the stuff with that? The realness, what's the stuff with that? The new world, what's the stuff with that? I'm gonna keep popping all that.
Guns blows doors to the system. Yeah, fuck them when we say we're not with them. We solid and we don't need to kick them. This is no Southeast and Western. Yeah, guns blows doors to the system. Yeah, fuck them when we say we're not with them. We solid and we don't need to kick them. This is no Southeast and Western.
Eccoci, 9:49 minuti, qualche difficoltà per la sottoscritta visto che non sento la musica, ma vedo che i flussi non si muovevano più, quindi insomma recupero il microfono e andiamo avanti con la rassegna stampa di quest'oggi lunedì 22 gennaio, riprendendo il filo conduttore rispetto al canale e alla pista ciclabile, quindi a questo progetto dell'idrovia Padova-Venezia. E difatti qui abbiamo un altro piccolo articolo a pagina 2 del Gazzettino dove infatti leggiamo che la sigla Brent Assicuro spinge dicendo che questo piano è ok, mentre Italia Nostra è contraria, afferma che è uno spreco. Quindi diverse associazioni, diversi comitati e la maggior parte dei comuni nel Padovano sono quasi tutti d'accordo per spingere per la realizzazione dell'idrovia, dicendo che è ora di andare avanti, che quest'opera è concreta e quant'altro. E poi il dibattito sul progetto tiene banco da anni e adesso è tornato di grande attualità, visto che appunto 15 associazioni e comitati, tra cui anche Legambiente, hanno scritto una lettera destinata a tutti i sindaci del Padovano e del Veneziano coinvolti dal progetto, chiedendo proprio di spingere la regione ad andare avanti. Qui di nuovo ci sono una serie di affermazioni rispetto a questo progetto. Ad esempio c'è la testimonianza di Zamboni, presidente del comitato intercomunale Brent Assicuro, che afferma che questo progetto preliminare sia buono e quindi che vada portato avanti rispetto alla salvaguardia dalle esondazioni. E poi tra i più grandi sostenitori dell'idrovia c'è anche il sindaco Stefan, che dice che se fino a pochi anni fa completare l'idrovia era un atto di decenza per rimediare all'indecoroso aspetto dell'enorme spreco di risorse pubbliche impiegate in un'opera incompiuta, oggi può diventare un'opportunità di salvaguardia idraulica in un territorio che ha dimostrato tutta la sua fragilità in occasione delle ultime alluvioni. Qui non viene nemmeno considerato il fatto che forse se anche banalmente la si smettesse di cementificare il territorio, forse qualcosina insomma il terreno riuscirebbe ad assorbire. Però insomma questa, come disse Lucarelli, è un'altra storia. E invece nel Padovano la voce fortemente critica si legge quella dell'associazione Italia Nostra, che si concentra sull'aspetto del trasporto merci e afferma: non capiamo a cosa servirebbe quest'opera, evidenzia la presidente Panaiotti, e quale sarebbe la sua funzione, dato che un tempo aveva senso progettare il trasporto merci su acqua, ma ai giorni nostri non più, perché le merci viaggiano in modo molto più veloce. Secondo lei quindi sarebbe solo uno spreco, e in ogni caso si dichiarano pronti a promuovere un convegno tecnico sul progetto mettendo a confronto i vari pareri. Nel frattempo comitati, sindaci e associazioni continuano a discutere su questo progetto, e intanto però sul finanziamento di quest'opera ancora non c'è certezza.
Il Messaggero, l'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
In a bag, I'm useless, but not for long. The future is coming on. I ain't happy, I'm feeling glad. I got sunshine in a bag, I'm useless, but not for long. The future is coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on.
Finally, someone let me out of my cage. Now, time for me is nothing, cause I'm counting no A's. Nah, I couldn't be there. Nah, you shouldn't be scared. I'm good at repairs, and I'm under each snare. Intangible, bet you didn't think, so I command you to panoramic view. Look, I'll make it all manageable. Pick and choose, sit and lose, all you different crews. Chicks and dudes, who you think is really kicking tunes. Picture you getting down in a picture tube, like you lit the fuse. You think it's fictional, mystical, maybe. Spiritual hero who appears in you to clear your view, yeah. When you're too crazy, lifeless to those that
definition for what life is. Priceless to you because I put you on the hype shit. You like it? Gun smoke, you're righteous with one toke. You're psychic among no possess you with one go.
Hey, I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, not for long. The future is coming on. Hey, happy. I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future is coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on.
The essence, the basics. Without it, you make it. Allow me to make this childlike your nature. Rhythm, you have it or you don't. That's a fallacy. I'm in them. Every sprouting tree, every child of peace, every cloud and sea. You see with your eyes and see destruction and demise. Corruption in the skies from this fucking enterprise. Now I'm sucked into your lies through rust. So not in muscles, but percussion to provide for me as a guide. Y'all can see me now cause you don't see with your eye. You perceive with your mind, that's the inner. So I'ma stick around with rust and be a mentor. Bust a few rhymes so motherfuckers remember what the thought is. I brought all this so you can survive when law is lawless.
Right,
feeling sensations that you thought was dead. No squealing, remember that it's all in your head.
Hey, it happened. I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, not for long. The future is coming on. Hey, it happened. I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, not for long. My future is coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. My future is coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. My future is coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. My future is coming on. It's coming on. It's coming on. My future is coming on. It's coming on. It's coming on. My future is coming on. It's coming on. It's coming on. My future.
Ed eccoci, 9:59 minuti qui in diretta su Radiazione, per l'appunto con la rassegna stampa di quest'oggi 22 gennaio, e proseguiamo rispetto alla cronaca locale, visto che parlavamo poco fa dell'idrovia Padova-Venezia, dei relativi costi e quant'altro. Avevamo anche notato come su ben due articoli fondamentalmente ci fosse la quasi totalità della voce favorevole a quest'opera, invece insomma molto poco spazio era riservato a chi è contrario. Tra l'altro si parlava appunto di questa associazione Italia Nostra, che spesso e volentieri insomma abbiamo visto firmare una serie di documenti in genere assieme a Lega Ambiente e le altre associazioni insomma che si occupano di riconversione ecologica e quant'altro. Ebbene, rispetto al tema che all'interno di questi articoli non era assolutamente menzionato, cioè il consumo di suolo, si vede anche che proprio Italia Nostra assieme a Lega Ambiente e a tante altre associazioni, comitati e organizzazioni sindacali qui nel Padovano, ha promosso proprio pochi giorni fa, precisamente il 19 gennaio, un appello intitolato insomma alla riconversione ecologica di Padova, che senz'altro insomma è un bel problema, a partire anche da i dati allarmanti rispetto a quanto di fatto ci stiamo respirando. E nello specifico si tratta proprio di arginare, così scrivono, il problema del consumo di suolo, che è abbastanza sotto gli occhi di chiunque, a fronte insomma di centinaia se non migliaia di case vuote si continua invece a costruire. E qui si tratta infatti anche di questo piano che riguarda 2,6 milioni di quindi oltre 2,5 milioni di metri cubi edificabili nei prossimi 4 anni, a cui si potranno aggiungere in seguito altri 2 milioni di metri cubi previsti dal PAT, quindi il piano di assetto territoriale, di cui anche negli scorsi mesi, anche lo scorso anno, diverse volte abbiamo parlato proprio all'interno delle rassegne stampa. Quindi una colata di cemento insostenibile per la città, che ha già consumato quasi il 50% del suo territorio. E quindi insomma gli obiettivi di questo appello appunto pubblicato il 19 gennaio sono quelli della salvaguardia e della valorizzazione degli spazi verdi. Non a caso anche tra i firmatari di questo appello ci sono diversi comitati cittadini, tra cui anche quelli del Parco Iris, di cui a nostra volta abbiamo parlato più volte. E insomma queste 20 organizzazioni contano di allargare ulteriormente la lista degli aderenti, invitando quanti volessero dare il proprio supporto a contattare appunto anche la sezione locale insomma di Lega Ambiente. Nel frattempo per l'appunto i contenuti dell'appello sono quelli del patrimonio urbano di valore che va difeso insomma, e poi anche la formazione di un sistema organico del verde e degli spazi aperti, la promozione dell'agricoltura urbana e periurbana, e poi anche il sostegno al biologico, che per carità sono bellissimi progetti, però poi anche per quanto riguarda il biologico, è ben difficile per le tasche di tutti noi riuscire insomma ad acquistarlo. E ancora poi si tratta di riqualificazione, quindi riqualificazione ecologica e sociale delle periferie storiche, e l'individuazione anche degli interventi necessari per ridurre i rischi connessi all'inquinamento e ai cambiamenti climatici. E quindi, andando poi al succo del discorso, le richieste che con questo appello sono state inoltrate al Comune di Padova riguardano interventi concreti come l'acquisizione diretta delle aree e la permuta di beni immobili per scongiurare appunto l'edificazione anche in quei brani strategici della rete ecologica cittadina già sottoposti al piano urbanistico convenzionato, ad esempio come parte dei terreni agricoli del Basso Isonzo. E quindi appunto un appello, dicevo, pubblicato alcuni giorni fa, che tra l'altro si può trovare anche su padovaoggi.it. Move it. I like-
fatti contaminare da radiazione, ascolta Radiazione.
E visto che poi insomma la cronaca locale non ci dà come dire ulteriori informazioni degne di nota, se non il fatto che sempre meno gente si sposa in chiesa e per questo motivo viene definita qui dal Gazzettino insicura, continuiamo a parlare di territorio e rimanendo come dire in linea anche con lo spreco di risorse, andiamo sempre sul Gazzettino a pagina 8.
Beh, naturalmente tutto quello che leggeremo poi rientra sempre nei piani urbanistici di cui parlavamo anche prima, ed è quello riguardo la sicurezza e riguardo la sorveglianza. Vengono fuori infatti da questo articolo che si intitola Basta telecamere ovunque nei comuni, che insomma preso direbbe anche un bello scenario in realtà quando si va a leggere nell'articolo assolutamente non viene detto di acquistare meno telecamere, quindi sprecare molti meno soldi, visto che ogni telecamera, videocamera che viene posta nelle nostre città ha un costo medio di 3.500 euro. Fate un po' i conti di tutte quelle che vedete camminando per strada, insomma si arriva ad un bilancio generale. Infatti, da come si evince nell'articolo, nello scorso biennio, dal 2016 e 2017, sono stati stanziati dalla regione circa 1,6 milioni di euro, più tutti quelli che poi i comuni hanno cacciato insomma di tasca loro. E niente, tutta una pagina intera di un articolo, riassumiamo perché è davvero inutile stare a leggere questa cosa qua, in cui il prefetto di Padova dice che sarebbe meglio metterle in punti strategici, quindi nelle vie di fuga di ingresso delle città, piuttosto che installarne una subito dopo un furto, esattamente nel punto in cui c'è stato un furto. Sì, il commento, ci vuole una laurea per dire una roba del genere, soprattutto.
Ma però, diciamo, interessante quello che dicevi tu, che giustamente qui viene segnalato rispetto ai costi che un impianto medio, quindi proprio una telecamerina di fatto, quelle insomma un po' rotonde, costa 3.500 euro, insomma non sono spiccioli e soprattutto spesso e volentieri non sono nemmeno collegate, quindi ad esempio qui c'è la presidente dei sindaci sulla parte finale dell'articolo, tale Pavanello, che dice dateci fondi per collegarle appunto.
Assolutamente, comunque lo scenario che si prospetta, insomma lo citano anche nell'articolo, è quello che vogliono far diventare il Veneto come un grande fratello, diciamo in maniera orwelliana, e insomma monitorare strada per strada, quartiere per quartiere, tutti gli accessi e tutte le uscite al quartiere, come se davvero ci trovassimo nel romanzo distopico di Orwell, ma qui viene visto e viene letto anche in maniera molto positiva, diciamo. Comunque vabbè, oltre a questo i costi esorbitanti e ancora non hanno una rete comune insomma per monitorare diciamo davvero efficientemente tutto ciò che succede nelle nostre città, direi fortunatamente.
Sì, che poi molti soldi vengono spesi in telecamere o addirittura insomma nella ripulitura dei muri rispetto insomma a manifeste piuttosto che murales. Pensiamo anche al caso di Bologna, che anche avevamo pubblicato sulla nostra pagina Facebook, dove per l'appunto giustamente si faceva notare come l'Università di Bologna abbia speso 100.000 euro per cancellare dei murales praticamente limitrofi all'università o interni, quando invece oltre 3.000 studenti aspettano ancora bellamente la loro borsa di studio. Quindi, come dire, in termini di priorità evidentemente l'Università di Bologna ha pensato che fosse più importante il cosiddetto decoro anziché l'assegno di borsa per i suoi studenti, che va sempre sottolineato sono studenti idonei, quindi persone che giustamente avrebbero tutto il diritto ad avere la propria borsa di studio. Nel frattempo, come dire, spostandoci dal Gazzettino di Padova, che non ci dà, come dicevo anche all'inizio della trasmissione, particolari novità, se non appunto anche un po' gli articoli che abbiamo letto rispetto al territorio, ci spostiamo sul Mattino, che invece ci dà, di sicuro non particolari illuminazioni, ma un po' di aggiornamenti su Padova 3, cioè su le indagini chiuse rispetto a Borile, Chinaglia e Tromboni, accusati di aver gonfiato le bollette di 15 milioni. Parliamo infatti del crack di Padova 3 SRL, quindi accuse che a vario titolo sono di falso in atti pubblici, frode, peculato, false fatture, false comunicazioni sociali, e quindi le indagini sulla multi-utility dei rifiuti, di cui tutti noi insomma paghiamo anche cifre piuttosto salate. Ecco, su questa multi-utility sono concluse le indagini appunto a carico di una decina di imputati, che hanno 20 giorni di tempo per presentare memorie o depositare documenti. Quindi sono ormai 2 anni da quando è stato scoperchiato questo pentolone in cui ribollivano i presunti illeciti legati alla gestione del servizio rifiuti nella Bassa Padovana e nel Piovese, peraltro in capo a una società interamente pubblica e di proprietà dei comuni, controllata appunto dal consorzio Padova Sud, e quelle di chi avrebbe gonfiato le bollette a carico dei cittadini per oltre 15 milioni di euro, di chi poi avrebbe trattenuto nelle casse di una società in grave crisi finanziaria i soldi dovuti a un ente pubblico, cioè alla provincia di Padova, di chi avrebbe emesso fatture per operazioni inesistenti proprio per ingrossare anche le casse delle coppe amiche, di chi avrebbe certificato anche bilanci in cui la voragine dei debiti veniva mascherata appunto per non perdere la concessione del servizio, un servizio, lo ricordiamo, che garantiva introiti per 17 milioni l'anno. Le posizioni di tutti questi personaggi si stiano un po' cristallizzando. Poi non andiamo insomma a leggere interamente l'articolo, qui insomma si ricorda un po' l'excursus di quanto anche noi insomma in rassegna stampa avevamo trattato, e fatto sta che Padova 3 insomma si è ritrovata con la sua voragine nei conti che lo scorso ottobre l'ha portata al fallimento. Poi insomma vedremo se così come per le telecamere anche su questi personaggi si vigili tanto oppure no.
Il Messaggero, l'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il Re.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
Alle armi, pirati, alle armi, alle armi, alle armi. Andate lontano, oltre l'orizzonte, i rati vi aspettano, voi loro stentati, con le armi, stancati e cappielli, miei impigliati, con i loro fardelli, una voce si alza con sopra limone, salviamo Venezia, facciamo onore alle armi, pirati, alle armi, alle armi.
Eccoci le 10 e 15 minuti qui in diretta su radiazione.info con la rassegna stampa di quest'oggi lunedì 22 gennaio. Come sempre ricordiamo che potete scriverci, commentarci e darci suggerimenti al 380 47 16 299 o anche sulle nostre pagine Facebook e Twitter, piuttosto che alla mail contaminati@radiazione.info. Nel frattempo, dato che necessariamente facciamo radio e di conseguenza informazione, andiamo su un articolo simpatico e interessante pubblicato su InfoOut rispetto alle cosiddette bufale del web, quindi Minniti e polizia alla caccia di fake news, debutta il Ministero della Verità. Questo è il titolo appunto dell'articolo su InfoOut e difatti, passando in sordina nei principali media mainstream, e già questo insomma la dice lunga sul concetto di verità che si vuole propagandare, il ministro dell'interno Minniti ha annunciato qualche giorno fa un provvedimento che, d'intesa con la Polizia di Stato, permetterà, a detta del Viminale, di intervenire a gamba tesa sulla questione annosa delle fake news, che tra l'altro insomma negli ultimi anni sono circolate veramente molto molto abbondantemente, hanno senz'altro contribuito anche ad aizzare proprio l'odio nei confronti dei soggetti più deboli, spesso insomma oggetto di queste fake news. Penso insomma al caso degli immigrati, a questa cosiddetta bufala dei 35 euro giornalieri, che sì, ci saranno certo 35 euro giornalieri, ma sì e no, all'immigrato di euro gliene vanno uno o due del cosiddetto pocket money, mentre insomma i rimanenti se li intasca la cooperativa.
E comunque provengono dall'Europa.
Ricordo, tra l'altro, lo ricordiamo ancora una volta rispetto proprio a le fake news. E per l'appunto per anni queste notizie insomma sono circolate bellamente, solamente ora che forse hanno anche ormai una diffusione allucinante, lo Stato insomma pensa di intervenire. E per quanto riguarda appunto l'articolo su InfoOut, si legge che di fatto i cittadini potranno segnalare alla polizia le notizie che ritengono infondate e quest'ultima potrà intervenire a sua discrezione. Anche qui insomma ci chiediamo chi controlla il controllore, per segnalare quali siano notizie vere e quali false. Tutto vero, quindi sembra che non sia anche questa una fake news e la polizia non decida di intervenire contro se stessa, che sarebbe insomma piuttosto paradossale. L'esito del provvedimento quindi è l'istituzione di una sorta di Ministero della Verità che mette in discussione in maniera palese la possibilità di espressione politica in rete e che soprattutto introduce chiaramente l'idea per la quale ci possano essere delle istituzioni che la verità la conoscono e la possiedono. Quindi uno scenario orwelliano, così viene definito, che è il logico punto d'arrivo di un dibattito malato sin dalle origini e che, partendo da un problema reale, cioè la moltiplicazione incontrastata delle notizie palesemente false, soprattutto sul web, giunge ad una sorta di censura poliziesca che, come ogni censura, non può essere animata da un criterio diverso da quello politico.
e per quanto della politica di palazzo insomma ci interessi poco, fa sensazione leggere nel suo comunicato che la Polizia di Stato considera evidente, questo è il dato secondo me abbastanza interessante della questione, la necessità di arginare con specifico riguardo al corrente periodo di competizione elettorale l'operato di quanti, al solo scopo di condizionare l'opinione pubblica, orientandone tendenziosamente il pensiero e le scelte, elaborano e rendono virali notizie destituite di ogni fondamento relative a fatti o ad argomenti di pubblico interesse. E nel mentre mi sono andato anche a spulciare un po' il post originale, perché ormai anche la Polizia di Stato comunica con i cittadini tramite post su Facebook.
È social.
È molto social, magari una fake news anche questa, gliela andiamo subito a segnalare. E insomma cominciano a descrivere questi soggetti che elaborano le fake news e le diffondono come degli esperti della comunicazione, del marketing, come degli hacker poderosi che facciano chissà cosa. La maggior parte sono politici, però vabbè, questo è una nostra opinione, ma è anche, vedremo se la Polizia di Stato ci dirà che è vera oppure no. Magari cominciamo a segnalare tutto ciò che un Salvini o un Renzi cominciano a dire sui loro social e vediamo quanti dei loro post
ma per libertà di espressione senz'altro saranno tutelati.
E chi deciderà però se una promessa elettorale è realizzabile o meno? Chi avrà l'analisi giusta e vera dei dati economici? La solerzia poliziesca contro i siti di clickbaiting si applicherà in maniera equa con il TG1 e il TG4 quando questi diffonderanno ricostruzioni palesemente irreali? Quindi il poliziotto diventerà un giornalista impegnato in un quotidiano lavoro di fact-checking e con quali competenze? Questo qui comunque è un discorso che ovviamente ha ulteriori complicazioni per chi ha ancora meno voce e possibilità di espressione nei mezzi mainstream. La propaganda di un sito di controinformazione di movimento, se segnalata da centinaia di leoni da tastiera, da quale funzionario verrà giudicata vera o falsa? E se il solerte funzionario giudicherà in maniera errata una notizia, come si desume da queste poche domande un provvedimento del genere a lati quantomeno oscuri? Vedremo come si realizzerà in pratica questa intesa, sperando che si risolva in una boutade preelettorale, ma siamo di fronte ad una svolta sicuramente preoccupante nella concezione dell'opinione pubblica da parte di istituzioni, sempre più avviluppate in una dimensione reazionaria e che attacca sempre più gli spazi, anche semplicemente formali, di una democrazia liberale. Come scrivevamo già qualche mese fa, continuano su InfoOut, la realtà è che le fake news non portano con sé alcuna novità. Sono già tra noi, sono presenti pienamente nelle nostre vite da anni. Sono quelle dell'economia che si sta riprendendo, dello spread che si abbassa grazie alle riforme e alla stabilità, del Jobs Act che porta lavoro, dei voucher che servono a far emergere il lavoro nero, della buona scuola che mette al pari gli studenti con l'attuale sviluppo della tecnologia e del mondo del lavoro, dei risparmiatori tutelati dal crack finanziario. La verità è che un fenomeno come quello delle fake news è derivazione di una profonda mancanza di educazione all'informazione digitale, che sta a monte della rete. Intervenire in maniera poliziesca per limitare la libertà in nome di una presunta sicurezza informativa non è altro che blindare ulteriormente gli attuali canali di propaganda unificata, approfittando del caos informativo per stringere ancora di più i cordoni dell'informazione indipendente e garantire stabilità ai manovratori.
Assolutamente, poi infatti insomma non ci stupiamo anche del fatto che fino ad adesso, e senz'altro continuerà ad essere così, se banalmente noi andiamo sui commenti online di qualcosa a noi vicino, ad esempio il Mattino di Padova, beh, non possiamo che trovare nell'85% dei casi commenti veramente disumani, perché poi a volte anche alcune frasi sfiorano veramente aspetti davvero abominevoli rispetto allo sparare ai migranti, insomma, sui gommoni e quant'altro, ma non ci stupiamo di questo, visto che queste stesse frasi, insomma, sono state proferite anche dalle bocche di svariati leghisti e non solo, e poi, insomma, chi anche magari non le dice, però le pratica, sono proprio soggetti come Minniti che di fatto, insomma, si rende responsabile anche di tutti i lager che via via sono in fase di mantenimento o costruzione in territori, insomma, come la Libia, ma non solo. E tra l'altro, rispetto alle fake news, mi viene anche in mente un'altra riflessione legata al fatto che in realtà spesso e volentieri chi produce fake news anche là lo fa per un motivo quasi esclusivamente economico. Perché? Perché se una bufala, per l'appunto, inizia a girare in maniera virale e si moltiplicano quindi anche i click su quel dato articolo che magari gira su Facebook, in realtà si viene riportati al sito da cui quel determinato articolo è stato pubblicato, e quindi chi ha il dominio di quel sito, che può essere, insomma, ciascuno di noi, prende veramente bei soldi rispetto alle pubblicità che gli vengono offerte, visto che il sito, insomma, è trafficato, frequentato, letto, aggiornato e quant'altro. Insomma, non è così strano che più di qualche agenzia si affidi, insomma, la propria pubblicità a questo tipo di spazio. Quindi in realtà ci sono proprio persone che per mantenersi anche in tempi di crisi si sono dati, insomma, l'invenzione delle bufale, non tanto perché ci credono in termini di odio leghista piuttosto che fascista, ma proprio per questioni campare. Economiche, esatto, per campare. E invece, insomma, da questo ci spostiamo su altre notizie decisamente più belle e che ci rincuorano, visto che anche prima parlavamo di consumo di suolo e anche tra le righe dicevamo che sempre più sono le case che vengono costruite nonostante ce ne siano migliaia di vuote. Ebbene, a Firenze qualche giorno fa sono stati occupati e sottoposti a custodia popolare gli alloggi pubblici, è bene sottolineare che sono pubblici, venduti a un fondo immobiliare. Difatti, mentre centinaia di famiglie faticano ad arrivare a fine mese, il Comune di Firenze ha autorizzato la vendita di 61 alloggi pubblici a un fondo immobiliare che ovviamente li venderà a privati. Quindi in una città con più di 100 sfratti al mese, la giunta PD ancora una volta preferisce favorire la speculazione edilizia e fare business con il sistema dell'accoglienza piuttosto che ristrutturare il pubblico per destinarlo a chi realmente è in lista per una casa popolare. Si parla infatti degli alloggi in via del Romito 17 che sono stati quindi occupati e di fatto sottoposti, come dice il titolo stesso, a custodia popolare da parte di famiglie di inquilini che invece sono state buttate fuori e che a queste case hanno diritto. Qui infatti su InfoOut c'è anche il comunicato del Comitato Inquilini di Firenze che giustamente, insomma, sottolineano come il Comune di Firenze abbia approvato la vendita di questi 61 alloggi comunali proprio approfittando del periodo delle vacanze natalizie, quindi in un momento in cui, come dire, c'è meno tensione, meno circolazione anche di informazione. Questa vendita in blocco ha portato gli immobili nelle mani del fondo immobiliare Sviluppo Italia comparto 8, gestito da questa società che si chiama Invimit SGR, quindi una società a maggioranza pubblica che a sua volta curerà la privatizzazione definitiva del patrimonio. Qui poi ovviamente, insomma, ci sono ulteriori considerazioni rispetto proprio a quella che è una truffa, nel senso che gli alloggi popolari, come ben sappiamo, insomma, sono stati conquistati e poi mantenuti dalle lotte prima e poi anche dalle buste paga, insomma, dei nostri nonni e dei nostri genitori. Ebbene, insomma, che questo patrimonio pubblico e quindi dei cittadini venga svenduto ai privati sicuramente è qualcosa contro cui opporsi fermamente. E tra l'altro, con la Firenze che lotta e con la Firenze antifascista ci siamo collegati proprio anche ieri l'altro, cioè sabato, durante la rabbia del sabato sera, quando infatti ci si è messi in collegamento con una compagna che ha dato anche un po' di aggiornamenti rispetto alla manifestazione antifascista promossa proprio a Firenze in Piazza della Calza dopo l'aggressione di una studentessa da parte di due militanti fascisti che per l'appunto l'avevano colpita e messa al muro in due. Appunto uno la colpiva e uno coraggiosamente faceva da palo perché lei aveva rifiutato giustamente un loro volantino. Quindi giustamente insomma la città di Firenze ha risposto a questa ennesima aggressione e per l'appunto da quanto leggiamo risponde altrettanto giustamente anche alla svendita del patrimonio pubblico.
L'unità, la stampa, il Corriere della Sera, la notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
Di radio. E Radiazione.
E rimanendo sull'antifascismo, non solo a Firenze la popolazione ha risposto, diciamo, alle aggressioni sempre più crescenti dei militanti di formazioni neofasciste, insomma, ma anche a Genova si sta respirando un'aria tesa. E la Genova antifascista, appunto, dopo l'accoltellamento di pochi giorni fa, ha risposto, ha dato un primo messaggio sabato, partendo da Piazza Limonda e dirigendosi in corteo, insomma, per le vie della città, fino a raggiungere poi il concentramento dei militanti di Casa Pound, e naturalmente la polizia si è schierata dando le spalle ai militanti di Casa Pound e bloccando la marcia, insomma, degli antifascisti. Comunque i prossimi appuntamenti anche a Genova saranno serrati, infatti il mercoledì 31 gennaio ci sarà un'assemblea cittadina in Piazza dei Ferrari e dalla stessa piazza sabato 3 febbraio partirà un corteo antifascista.
Sì, tra l'altro proprio durante la trasmissione di questo sabato, insomma, sono state diverse le considerazioni e gli aggiornamenti su quella che è la campagna elettorale in corso e che quindi vede anche tutti questi fascisti, insomma, di svariate sigle mettersi a fare i banchetti, tra l'altro quasi sempre in tre o quattro persone, ma alle loro spalle ci sono spessissimo le volanti della polizia proprio in loro protezione. Ebbene, insomma, anche questo sabato è stato particolarmente ricco di eventi, visto che in tante città sono state numerose le contestazioni ai banchetti fascisti. Parliamo ad esempio di Bologna, insomma, dove se la sono data a gambe dopo una raffica di uova, ma anche a Monza, insomma, dove ci sono stati degli scontri, si parla di due poliziotti feriti, o comunque questo è quanto recitano i giornali, e insomma in diverse città, ecco, la contestazione, insomma, senz'altro si è fatta sentire.
Assolutamente, speriamo continuerà a farsi sentire in tutte le città fino a votazioni e oltre, naturalmente.
Sì, stavo guardando la pagina che avevi aperto con Lenin presidente. Beh, insomma,
non vorrei scherzare mai a voi, sì, hanno presentato a quanto pare il simbolo giusto qui a Padova.
Ah, ma dai. Beh, insomma,
paura
e scherzare mai a voi. Mi associo a questo slogan.
Assolutamente.
policía te está extorsionando.
Dinero.
Pero ellos viven de lo que tú estás pagando. Y si te tratan como a un delincuente,
ladrón,
no es tu culpa. Dale gracias al regente. Hay que arrancar el problema de raíz.
Uh-huh.
Y cambiar al gobierno de nuestro país. A la gente que está en la burocracia. A esa gente que le gustan las migajas. Yo por eso me quejo y me quejo. Porque aquí es donde vivo y yo ya no soy un pendejo que no guachas los puestos del gobierno. Hay personas que se están enriqueciendo.
Gente que vive en la pobreza. Nadie hace nada porque nadie le interesa. La gente de arriba te detesta. Hay más gente que quiere que caigan sus cabezas. Si le das más poder al poder, más duro te van a venir a coger.
Porque fuimos potencia mundial. Somos pobres, nos manejan mal.
Dame, 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 dame todo el power para que te demos en la madre. Give me, give me, give me, give me todo el poder so I can come around to poder. Dame, 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 dame todo el power para que te demos en la madre. Give me, give me, give me, give me todo el poder so I can come around to poder. Dame, 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 dame todo el poder. Dame, 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 dame todo el power. Dame, 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 dame todo el poder.
¿Por qué preguntarnos cómo le vamos a hacer? Si nos pintan como unos huevones, ¡no lo somos!
¡Viva México, cabrones!
Que se sienta el power mexicano. Que se sienta todos juntos como hermanos. Porque somos más, jalamos más parejo. Porque están siguiendo a una bola de pendejos. Que los llevan por donde les conviene. Y es nuestro sudor lo que los mantiene comiendo pan caliente. Nuestra gente.
Dame, 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 dame todo el power para que te demos en la madre. Give me, give me, give me, give me todo el poder so I can come around to poder. Dame, 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 dame todo el power para que te demos en la madre. Give me, give me, give me, give me todo el poder so I can come around to poder. Dame, 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 dame todo el power para que te demos en la madre.
Ed eccoci, le 10:36 minuti qui in diretta su radiazione.info e proseguendo la rassegna stampa di quest'oggi lunedì 22 gennaio continuiamo a parlare di territorio, un po' come abbiamo fatto con gli articoli dalla cronaca locale. Adesso che siamo nella sezione della cronaca nazionale trattiamo infatti di trivellazioni e leggiamo questo aggiornamento dal coordinamento nazionale NoTriv pubblicato su Contropiano. E difatti rispetto alle trivellazioni il governo attua, così si legge nel titolo dell'articolo, un ennesimo affronto alla democrazia e ai territori. E quindi su Tempa Rossa e su tutti i progetti petroliferi tra governo e regioni è sufficiente un'intesa di facciata, lo stabilisce infatti un decreto legislativo emanato nel luglio 2016 dal governo Renzi, tradendo l'accordo con le 10 regioni NoTriv. Le regioni quindi facciano sentire forte e chiara la loro voce contro l'ennesimo affronto alla democrazia e alla volontà dei territori. Nel riesaminare il fascicolo riguardante la raffineria di Taranto, dove confluirà il petrolio del mega giacimento Tempa Rossa, è emersa una norma proprio del 2016, rimasta nascosta nelle pieghe del decreto decreto legislativo del 30 giugno appunto di quell'anno, che attua l'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, quindi insomma di 2 anni e mezzo fa. Una norma emanata dal governo Renzi che cancella una delle principali conquiste delle regioni e del movimento NotRiv, ottenute proprio con la previsione dell'obbligo del raggiungimento di un'intesa in senso forte tra Stato e regioni ai fini proprio dell'approvazione di progetti petroliferi. Quindi in cosa si traduce tutto questo? Praticamente comporta che da un anno e mezzo a questa parte tutti i progetti che riguardano gas e petrolio possono essere approvati e resi cantierabili in tempi rapidi, così come richiesto dalle società del settore oil and gas. Abbiamo anche l'affermazione del costituzionalista Di Salvatore, padre dei 6 quesiti referendari NotRiv e autore di questa nuova inattesa scoperta, che ha dichiarato: appena 6 mesi dopo aver ceduto alla pressione delle regioni del movimento NotRiv per evitare il ricorso alle urne, grazie alla generale disattenzione delle opposizioni parlamentari e prima che si celebrasse il referendum sulla Costituzione con una semplice modifica normativa, il governo Renzi ha fatto sì che lo Stato potesse superare facilmente l'opposizione delle regioni, convertendo l'intesa in senso forte in un'intesa in senso debole.
E infatti d'ora in poi, su Tempa Rossa e più in generale per autorizzare la ricerca, l'estrazione, il trasporto e lo stoccaggio di idrocarburi, lo Stato avrà sostanzialmente mano libera. La deliberazione adottata in Consiglio dei Ministri il 22 dicembre scorso, relativa al consenso alla prosecuzione del procedimento dell'istanza di autorizzazione per l'adeguamento delle strutture di logistica presso la raffineria di Taranto della società Eni, rischia di essere la prima di una lunga serie se le regioni non porranno la questione in sede di conferenza Stato-Regioni. Questa norma è palesemente incostituzionale anche alla luce dell'esito del referendum costituzionale, che ha ribadito che lo Stato non può in alcun modo prevaricare le regioni nelle scelte che concernono l'energia e il governo del territorio. Il coordinamento nazionale NotRiv, aggiunge Enrico Gagliano, cofondatore ed attivista del coordinamento, denuncia il tradimento della volontà di milioni di cittadine e di cittadini che hanno sostenuto la battaglia NotRiv nel corso del referendum del 17 aprile 2016 e quella per la difesa del titolo 5 della Costituzione. Faremo pressioni con ogni mezzo sulle regioni affinché pongano la questione sul tavolo della conferenza Stato-Regioni per una tempestiva correzione della norma. Le forze politiche che nel 2016 non proferirono parola contro il governo in occasione di questo incredibile affronto alla democrazia e a beneficio dei soliti noti, spieghino il perché di tale svista e si mettano velocemente all'opera con atti concreti prima e soprattutto dopo le elezioni. D'altronde, percorrendo diciamo la litoranea adriatica, si vedono più trivelle che sono state messe lì nell'attesa che qualcosa succedesse, così che fossero già pronte nel momento in cui diciamo magari fosse partito questo cavillo che avrebbe dato la possibilità allo Stato di cedere queste concessioni alle aziende private, all'Eni o all'Oil and Gas, insomma.
Come me la tra la mensetti, noi fieri crediti. netto, quei veri scemi abietti. Poi qua la mia gente osa, che Daccio non è vasa, chi a favore di sta cosa e perché non perde la casa. No, da Brescia al Basso Garda, fermarci è impossibile. Verso Valico a Trento, fermarci è impossibile. Valsusa e Mugello, fermarci è impossibile. Fermarci è impossibile, fermarci è impossibile.
Svegliatevi gente, non è un treno in Valsusa. Sono i vostri soldi, mangiati da chi li usa. Da uno stato di comodo, con la mafia collusa. Della vostra fiducia, di chi ne abusa. È la morte del mondo, tra rifiuti e amianto. Alzate le mani al cielo e poi chiudetele a pugno. Per un nuovo giorno, ce lo insegna la storia. Resistere sempre fino alla vittoria.
E se sarà sconfitta, gliela faremo pagare. Partendo da un foro, fianco all'ultima scheggia. Parallela all'ultimo chiodo, che scheggia l'ultima trave. Orgoglioso della mia bandiera, un treno con sopra una barriera. Sfondo bianco, chi respira l'amianto. Scavando quella galleria, per citare i contro di questo mostro chiamato ferrovia. Non basta un'intera discografia.
Da Brescia al Basso Garda,
fermarci è impossibile. Verso Valico a Trento, fermarci è impossibile. Valsusa e Mugello, fermarci è impossibile. Fermarci è impossibile, fermarci è impossibile.
E non è solo un treno, ma l'interesse della casta. Ogni buco binario, da destra a sinistra. E non è terrorista, chi difende la terra. Mettete vero in testa, la resistenza non c'è arresta. La protesta non c'è svolta, champagne molotov. Dai davvero alla tua sete di rivolta. Del resto la violenza, narrazione alla violenza. E fa più rumore un manganello che pedina. Il Parlamento fermerà la TAV, no garantito. Un cantiere non è un forte convertito. Questo stato non c'è, ma va salito. Ogni sbirro fuck them, un sasso è colpito. Fermarci è impossibile, fanculo i poliziotti e opinionisti bastardi pagati dai soliti stronzi. O i vostri silenzi, ignoranti e bigotti. Io sto con le montagne come la banda Bassotti.
E rieccoci, 10:44 minuti, sempre in diretta su radiazione.info. Andiamo verso la conclusione della rassegna stampa di oggi, lunedì 22 gennaio, e per l'appunto ci spostiamo sulla cronaca internazionale rispetto a quello che è lo scacchiere medio orientale, che, come abbiamo detto tante volte, è sempre in rapida evoluzione, insomma, e senz'altro è particolarmente importante tenere l'attenzione alta, così come anche la solidarietà alta nei confronti dei popoli che vengono aggrediti. Ebbene, sempre su contropiano.org abbiamo un aggiornamento proprio pubblicato oggi rispetto all'escalation in corso, cioè la Turchia rilancia il conflitto. Infatti il primo ministro turco Yildirim ha dichiarato che l'operazione di terra è ufficialmente cominciata, sarà condotta in quattro fasi per creare una zona di sicurezza, così lui la definisce, di 30 chilometri ripulita dai terroristi. Il fatto sta che i terroristi sono principalmente loro, e queste sono le parole proprio citate dal canale televisivo NTV. E infatti il governo turco avrebbe informato anche quello siriano tramite la mediazione della Russia, la quale avrebbe dato il suo assenso, circostanza quest'ultima confermata anche dalle agenzie curde. Secondo questa versione del primo ministro turco, dunque, si tratterebbe di un'operazione dai contorni non molto estesi, sulla quale è verosimile ci sia l'accordo con le altre potenze. Ad ogni modo, dopo molti mesi in cui i combattimenti in molte aree del paese sono stati più blandi, per così dire, grazie all'istituzione delle cosiddette de-escalation zones siglate in accordi internazionali firmati da Russia, Iran, Turchia, e grazie al fatto che ci sia che sia l'esercito siriano sia la coalizione a guida statunitense con le cosiddette forze democratiche siriane si sono contemporaneamente focalizzati nella lotta all'ISIS nelle aree di Raqqa, di Deir ez-Zor e del deserto siriano. Gli equilibri quindi che avevano caratterizzato il 2017 si sono rotti. Due i fronti più caldi, appunto la provincia di Idlib e dintorni, quindi sud-ovest di Aleppo e il cosiddetto cantone di Afrin, controllato appunto dai curdi e dai gruppi armati afferenti, i quali sono appunto legati al PKK in conflitto con il governo turco, ma costituiscono anche il cuore delle SDF, cioè le truppe di terra alleate con la coalizione a guida statunitense. E difatti, dopo quella che viene definita un'iperbole di dichiarazioni bellicose verso gli Stati Uniti, responsabili di essersi alleati coi terroristi del PKK, ovviamente virgolettati, Ankara ha dato il via a questa operazione militare di intervento diretto che dovrebbe portare, nelle intenzioni turche, ad estirpare proprio il cantone di Afrin. E difatti sulle agenzie di stampa curde già rimbalzano i primi video che documentano i danni inflitti ai civili dai bombardamenti dell'aviazione turca, e nonostante questo i tentativi di incursione da parte delle truppe di terra sarebbero al momento stati respinti.
E da parte loro gli USA si sono limitati invece ad una flebile esortazione alla Turchia a non cominciare operazioni militari su Afrin, bensì a focalizzarsi sulla lotta all'ISIS, anche questa molto virgolettata. I comandi militari statunitensi da un lato hanno utilizzato le YPG e YPJ nell'ambito delle più larghe SDF per installarsi militarmente nel nord-est della Siria e impossessarsi dei giacimenti di petrolio della provincia di Deir ez-Zor. Quindi diciamo che loro il loro controllo ce l'hanno, l'importante è che la Turchia non rompa questo loro controllo, sempre col pretesto della lotta all'ISIS. Dall'altro si disinteressano apertamente dell'area di Afrin, poiché lì ormai l'ex califfato non è presente. La continuità territoriale delle due aree, appena descritte sotto controllo di YPG e alleati, è interrotta dalla presenza delle stesse milizie filoturche che ora stanno spalleggiando l'esercito turco nell'operazione appena scattata nelle città Abab, Azaz e Jarablus. D'altra parte, a garanzia dell'entità curda ad Afrin, vi è un piccolo contingente russo di cui nei giorni scorsi, attraverso intensi contatti diplomatici, i vertici di Ankara hanno cercato di ottenere il ritiro. Al momento tale scopo non è stato raggiunto, ponendo una serie ipotetica, ipoteca sulle possibilità di raggiungere i propri scopi da parte dell'esercito turco. Mosca dunque sembra in questo momento non aver dato il proprio assenso all'azione militare, sarebbe impegnata in una delicata mediazione sotterranea che coinvolgerebbe anche il governo siriano. Quest'ultimo nei giorni scorsi ha ovviamente condannato le incursioni turche come una violazione alla propria sovranità, e nonostante le divergenze profonde con le YPG, ha consentito l'afflusso di rinforzi ad Afrin attraverso Aleppo. Alcune fonti vicine a Damasco agitano l'idea che l'esercito siriano possa essere coinvolto in qualche modo nell'area di Afrin, stabilendovi una propria presenza come forma di mediazione, grazie ai buoni uffici della diplomazia russa. L'esercito siriano, che comunque ha già indirettamente beneficiato dell'esacerbarsi del conflitto Turchia e curdi, nell'altro fronte caldo del conflitto, quello della provincia di Idlib. L'afflusso delle milizie filo-curde verso nord-est per unirsi all'offensiva dei loro padrini, infatti, sta consentendo ai reparti di elite, le forze tigre, di proseguire trionfalmente l'imponente offensiva, che da fine dicembre le ha portate a conquistare diverse centinaia fra città e villaggi più o meno grandi collocati nella provincia di Idlib e dintorni. La provincia di Idlib fino a pochi mesi fa costituiva un feudo jihadista in cui centinaia se non migliaia di gruppi fondamentalisti sunniti spadroneggiavano, imponendo una visione fanatica della Sharia e alternando periodi di sostanziale accordo a periodi di guerra intestina. Sembrava pertanto destinata a diventare uno dei pezzi in cui sarebbe rimasta smembrata la Siria, posto sotto tutela di potenze sunnite straniere, Turchia e Arabia Saudita in primis. Ora il suo destino sembra di nuovo essere mutato grazie all'offensiva dell'esercito siriano e dei propri alleati. Ovviamente l'immenso risico in cui si è trasformato il conflitto siriano porta a non dare mai nulla per scontato, tuttavia la tendenza principale continua ad essere quella di una progressiva sconfitta dei progetti delle potenze imperialiste e di quelle islamico-sunnite reazionarie. Queste tra cui Turchia, Arabia Saudita e altre petromonarchie. Queste ultime, tuttavia, non assisteranno certamente al declino delle proprie ambizioni, standosene con le mani in mano, ma già tentano incessantemente di rifarsi, destabilizzando tutta l'area. Vedi la decisione degli Stati Uniti rispetto a Gerusalemme e il rapimento da parte dell'Arabia Saudita del primo ministro libanese nel tentativo di imporgli le dimissioni lo scorso novembre.
E infatti, carico di ignote, resta anche il destino dell'entità curda in Siria, quindi Rojava, stretto anch'esso nell'abbraccio potenzialmente mortale con gli Stati Uniti e più in generale nel risico dei rapporti fra le varie potenze operanti nello scacchiere medio orientale. Questa è la conclusione appunto di questo articolo pubblicato oggi, come dicevamo, su Contropiano. E nel frattempo, andando verso la conclusione di questa rassegna stampa, ci lasciamo a un altro stacco musicale e poi agli appuntamenti della settimana.
Il pomeriggio del 12 dicembre in piazza del Duomo ce l'avete illuminato, ma in via del Corso non ci sono le luci. L'autunno caldo il comune le ha levate, in piazza Fontana il traffico è animato, c'è il mercatino degli agricoltori, sull'autobus a Milano in poche ore, la testa nel bavero del cappotto alzato. Bisogna fare tutto molto in fretta, perché la banca chiude più sportello, oh come tutto vola così in fretta, risparmia gente.
E ricordiamo un appuntamento importantissimo che ci sarà nel prossimo fine settimana, ovvero sabato 27 festeggeremo il quarto compleanno della Marzolla Occupata. Sono passati ormai 4 anni di occupazione. Il 24 gennaio del 2014 infatti veniva riaperta dopo tanti anni di abbandono ed incuria l'ex mensa universitaria in via Marzolla. A parte i 3 mesi di assenza tra lo sgombero di luglio e la rioccupazione ad ottobre 2014, la Marzolla Occupata è sempre stata attiva, dimostrando come le pratiche dell'occupazione e dell'autogestione siano gli unici modi per strappare dall'abbandono e dall'incuria le decine e decine di strutture dimenticate dalle istituzioni in ogni città. Sabato 27 poi sarà un momento prettamente ludico, oltre a quello che chiunque non è entrato alla Marzolla può venire a conoscerci, insomma, a vedere cosa viene portato avanti dentro. Comunque dalle 18 si partirà con un aperitivo musicale, sarà aperto il bar popolare, a disposizione il biliardino, il ping pong e tutto quello che ognuno vuole inventarsi. Alle 20 buffet e ancora musica di sottofondo, e dalle 21 cominciano i concerti live. Gli iPlow, che sono una rock cover da Cartigliano, i Mass Rush and the Atomic Vibration, ovvero un gruppo reggae che fa freestyle direttamente da Padova, e la Ballotta Continua, ovvero un gruppo ska di Bologna. Partecipate, insomma, sabato 27 ai 4 anni di occupazione della Marzolo Occupata.
Sì, infatti via Marzolo Civico 4 in zona Portello. Ma prima di concludere la trasmissione al volo, volevo sottolineare il fatto che Repubblica, e quindi sottolineo Repubblica, ci ricorda proprio oggi 22 gennaio che Oxfam denuncia che le nuove risorse create si indirizzano tutte verso chi ha già molto. Il dato italiano parla di un 20% più ricco che detiene oltre il 66% del patrimonio nazionale, quindi ci si riferisce proprio a questo World Economic Forum di Davos, che ha sul tavolo il tema creare un futuro condiviso in un mondo frammentato. Ebbene, rispetto a questo vertice, la ONG britannica Oxfam, una delle più autorevoli, diciamo, nel suo campo, dà proprio i dati rispetto a questo 1% più ricco della popolazione mondiale, che continua a possedere quanto il restante 99, e si arricchisce sempre di più. E qui, insomma, ci sono un po' di dati tali, insomma, da rilanciare il nostro slogan della rassegna del lunedì,
che il problema non è il lunedì
ma il capitalismo. E con questa è tutto, ricordandovi di rimanere in ascolto di Radiazione, sia con le repliche di oggi pomeriggio e poi con le nuove dirette di questa sera. Ciao a tutti.
Buona giornata a tutti.